E eccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della nave incagliata nel canale di Suez che sta causando diversi problemi a livello di commercio navale mondiale. Parliamo dello stop alle grandi navi invece a Venezia, voluto dal governo, di un nuovo studio che mostra ulteriori evidenze sul rapporto fra deforestazione e sviluppo e diffusione di malattie infettive e infine del ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. Comunque, cominciamo dalla prima notizia del giorno. È abbastanza raro e difficile che una nave incagliata finisca sulle prime pagine dei giornali praticamente di mezzo mondo, ma in questo caso è successo e c'è anche un motivo. Praticamente, prima i fatti, poi commentiamo un po'. Da martedì mattina c'è questa enorme nave porta container bloccata in mezzo al canale di Suez in Egitto e che ostruisce il passaggio perché si è bloccata in orizzontale, quindi di taglio rispetto al canale, e ostruisce il passaggio anche a tutte le altre navi. E quindi di fatto si è creato un enorme ingorgo navale con centinaia di navi provenienti sia dal nord che dal sud che sono incolonnate per aspettare che il passaggio venga liberato in quello che è una delle rotte commerciali più trafficate al mondo. Ma liberare il passaggio non sarà semplice perché disincagliare una nave così grossa è abbastanza complesso e potrebbe volerci, secondo gli esperti, giorni o addirittura settimane, a seconda delle operazioni necessarie per appunto sbloccare la situazione, perché sicuramente bisognerà levare un bel po' di acqua dall'interno della nave, quell'acqua con cui viene riempita per stabilizzare la navigazione, ma in questo caso andrà tolta per renderla più leggera e forse sarà necessario anche levare proprio tutti i container da sopra e secondo gli esperti di logistica, se questa operazione dovesse essere fatta, potrebbero volerci sì, settimane, forse addirittura mesi per risolvere il problema. Questo blocco sta già avendo, già adesso che sono appunto solo pochi giorni, delle grosse ripercussioni sui mercati finanziari e in particolare sul prezzo del petrolio. E sostanzialmente questa sorta di enorme balena spiaggiata, come è stata definita, di metallo lunga 400 metri e dal peso di oltre 200.000 tonnellate, quindi pensate all'immensità di questa nave, che era partita dalla Cina e diretta a Rotterdam, nei Paesi Bassi, rischia di mandare in tilt il commercio marino internazionale, perché ogni giorno il 30% del traffico mondiale di navi portacontainer passa dal canale di Suez, che complessivamente garantisce quasi il 7% del traffico mercantile mondiale, cioè tutto il 7% di tutto il traffico mercantile del mondo passa attraverso questo strettissimo canale. E il 10% del petrolio del mondo passa attraverso il canale di Suez, ma non solo petrolio, perché poi ci sono anche componenti informatici, cellulari, beni alimentari anche che in questa situazione rischiano di andare a male e non essere più vendibili sul mercato internazionale una volta che giungeranno a destinazione. Insomma, gli effetti di questo blocco, secondo gli esperti, si ripercuoteranno sul mercato mondiale, per diversi mesi, lungo tutta la catena di approvvigionamento. Ecco, è una cosa interessante perché al di là del fatto in sé e anche dei disagi che sta causando, è interessante riflettere su quanto sia poco resiliente, il modello economico e commerciale mondiale globalizzato, no? Con le merci che si spostano da un punto all'altro del globo seguendo rotte specifiche e determinate, basta che un soffio di vento faccia girare e incagliare una nave per bloccare un punto, uno snodo importante di queste rotte, e tutto va in tilt. È una sorta di enorme gigante dai piedi di argilla. E quindi questa è un'ulteriore, non che siano mancate di recente le occasioni per riflettere sulla mancanza di resilienza del sistema, basti pensare anche a tutto il problema del Covid, ma fatto sta che, insomma, ogni volta che lo osserviamo, magari impariamo qualcosa di nuovo. Per cui ecco, dovremmo almeno aver imparato che la resilienza è una cosa importante, che è meglio avere la produzione di beni e servizi essenziali il più vicino possibile a noi e che anche una certa dose di ridondanza, anche se antieconomica, è spesso necessaria. E comunque vediamo, insomma, poi potrebbe ci aggiorniamo su come si evolverà la situazione e se verrà o meno risolta. Comunque, continuiamo a parlare di navi, perché in questo caso, però, per dare una bella notizia, perché il governo ha dato il via libera al piano che prevede l'allontanamento delle grandi navi, dal centro storico di Venezia. Il passaggio delle grandi navi a Venezia è sempre stato considerato, e contestato anche per il suo enorme impatto ambientale. In realtà era già stato limitato, almeno sulla carta, dal 2012 nel decreto Clini-Passera, che però era rimasto incompleto perché vietava sì il transito nel canale della Giudecca alle navi passeggeri di oltre 40.000 tonnellate, quindi quelle che vengono considerate appunto grandi navi, ma solo in presenza di valide alternative. Quindi sostanzialmente si diceva alle navi che nel caso in cui non ci fossero alternative, avrebbero potuto continuare a transitare per il canale della Giudecca. E quindi, fatto sta, visto che queste valide alternative non sono mai state predisposte, le navi hanno continuato a passare indisturbate. Nel 2014 il Comitato Interministeriale aveva bloccato nuovamente l'accesso delle navi di oltre 40.000 tonnellate, ma poi il TAR aveva annullato il provvedimento e tutto era rimasto sostanzialmente invariato. Fino ad oggi, che appunto arriva a questa decisione del governo, fra l'altro proprio in occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, decisione che dopo appunto questi anni di tira e molla suona come piuttosto definitiva. Al momento il traffico navale verrà dirottato in due terminal di Porto Marghera attraverso il canale dei Petroli, quindi lontano dal centro storico. Però per trovare una soluzione definitiva e stabile al problema, il governo ha anche dato inizio a un concorso di idee per portare gli approdi fuori dalla laguna e risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema delle grandi navi. Quindi, se avete qualche idea, qualche spunto e volete mandare al governo, c'è un concorso di idee aperto. Va bene, cambiamo radicalmente argomento e parliamo di foreste, perché c'è un nuovo studio che ci fornisce un'ulteriore conferma del rapporto fra deforestazione e sviluppo di malattie infettive. Ne parla il Guardian, facendo riferimento a questo studio che è stato pubblicato mercoledì, su Frontiers in Veterinary Sciences. Ed è uno studio che fornisce nuove prove a favore dell'ipotesi che i focolai di malattie infettive siano più probabili nelle aree di deforestazione e di piantagioni intensive o piantagioni monoculturali. E di conseguenza che le epidemie potrebbero aumentare di pari passo con il declino della biodiversità. Il cambiamento dell'uso di suolo sembra essere un fattore fondamentale o perlomeno significativo nell'emergere di virus zoonotici come il Covid-19, come sembra appunto dai principali studi che sia il Covid-19, e di malattie trasmesse da vettori tipo la malaria che è trasmessa appunto dalle zanzare. E pensate un po' che in realtà in questa ottica anche la piantumazione di alberi potrebbe aumentare i rischi per la salute se ci si concentra solo su un piccolo numero di specie, come ad esempio avviene spesso nelle cosiddette foreste commerciali, ovvero le foreste create ai fini di vendita di legname. Questo avviene perché le malattie sono sostanzialmente filtrate e bloccate dalla bolla del loro habitat naturale, nel senso in cui ci sono predatori e l'habitat stesso che appunto fornisce questa sorta di confine naturale alla diffusione di virus e malattie infettive. E questo però avviene se c'è un habitat, una foresta sana e ricca di biodiversità. Quando questa invece viene sostituita da una piantagione, ad esempio, di olio di palma, campi di soia o blocchi di eucalipto, succede che scompaiono quelle che vengono chiamate le specie specialiste, ovvero quelle che richiedono elementi molto specifici per sopravvivere, elementi che vengono sottratti da queste operazioni appunto di cambiamento dell'uso di suolo e che quindi appunto si portano con sé anche appunto la scomparsa di queste specie specialiste, che vengono sostituite da quelle che invece vengono chiamate specie generaliste. Ovvero quelle che si adattano un po' a tutto, tipo ratti o tipo zanzare. E di conseguenza si verifica questo diffondersi, degli agenti patogeni. Il risultato è una perdita della regolazione naturale delle malattie da parte degli ecosistemi. Insomma, lo sapevamo già, ma è sempre utile avere nuovi studi e nuove prove che confermano il modello, che appunto è già stato abbastanza studiato proprio con il diffondersi del Covid, della correlazione fra perdita di biodiversità e sviluppo di malattie. Ecco, poi c'è un'altra notizia che va a braccetto con questa, è l'ultima notizia del giorno, di cui ci parla invece Terra Nuova, ovvero che c'è un nuovo rapporto delle Nazioni Unite dal titolo Popoli indigeni e governo delle foreste, che afferma che i popoli indigeni e tribali sono i migliori custodi in assoluto delle foreste. Il rapporto si basa su oltre 300 studi pubblicati negli ultimi 20 anni all'incirca e relativi soprattutto all'America Latina e all'area dei Caraibi. Studi che sottolineano questo ruolo importantissimo svolto da queste comunità nella lotta alla deforestazione, nella preservazione della biodiversità e nella riduzione delle emissioni di gas serra. Praticamente quello che emerge è che i tassi di deforestazione nelle regioni considerate sono molto più basse, nei territori indigeni e tribali, dove i governi, nazionali hanno formalmente riconosciuto a queste comunità i loro diritti sulla terra rispetto alle altre regioni considerate. I migliori risultati sono stati osservati nei territori delle popolazioni indigene che hanno titoli legali collettivi riconosciuti pubblicamente. Ad esempio, tra il 2000 e il 2012 i tassi di deforestazione in questi territori dell'Amazzonia boliviana, brasiliana e colombiana, appunto questi in cui gli indigeni hanno un riconoscimento legale, sono fra la metà e un terzo addirittura rispetto alle altre regioni considerate in cui invece non ci sono popolazioni indigene o comunque queste non hanno avuto un riconoscimento da parte degli stati nazionali. E quindi complessivamente questi territori di proprietà collettiva delle popolazioni indigene hanno permesso di evitare ogni anno fra i 40 e i 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in Bolivia, Brasile e Colombia, quindi legati proprio alla mancata deforestazione. Inoltre, le popolazioni indigene e tribali svolgono un ruolo molto importante anche nella protezione della biodiversità, perché sempre nei territori indigeni del Brasile, ad esempio, ci sono più specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi che in tutte le altre aree protette, mentre in Bolivia 2/3 delle specie vertebrate del paese e il 60% delle sue specie vegetali si trovano appunto nei territori indigeni di Tacana e Leco. L'eco di Apollo. E insomma, sembrerebbe che appunto ne esce ulteriormente rafforzato il ruolo di queste popolazioni nel preservare l'integrità delle foreste. Insomma, la soluzione migliore parrebbe proprio essere quella di, per evitare la deforestazione e quindi anche tra i tanti effetti terribili, anche lo sviluppo di malattie infettive e agenti patogeni, sembrerebbe quindi lasciare che a occuparsi di queste foreste siano le popolazioni che le abitano da centinaia di anni, senza mettere troppo bocca su queste questioni, nel senso che queste popolazioni che vivono da centinaia di anni in equilibrio, che hanno spesso una cultura del limite che invece in tanti casi a noi non appartiene, sanno esattamente qual è la soluzione migliore, quali sono le cose migliori da fare dentro una foresta, sia per la tribù stessa, sia per la foresta, perché quando si vive in equilibrio con un ecosistema, le soluzioni sono sempre win-win, per dirla in maniera un po' semplicistica. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Investing, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Buon weekend!